Ed eccomi qua anche questa sera. Vi saluto molto calorosamente e vi do il mio benvenuto. Col nostro studio siamo giunti al capitolo 24 del libro di Levitico. Ieri sera avevamo già preso in esame i primi 9 versetti e oggi andremo avanti partendo dal versetto 10, ovviamente, passo che parla del peccato della bestemmia e della conseguente pena di morte. Poi vedremo anche insieme i primi 24 versetti del capitolo 25, che ci parlano invece dell'anno sabbatico e dell'anno del giubileo. Il tutto è indirizzato direttamente al popolo di Israele. Comunque noi sicuramente riusciremo a fare qualche applicazione anche per la nostra vita. Alla fine del capitolo 24 del libro di Levitico, vediamo che il peccato della bestemmia comportava la pena di morte. Leggiamo dal versetto 10 al versetto 23. Il figlio di una donna israelita e di un egiziano, trovandosi in mezzo a degli israeliti, venne a diverbio con un figlio di Israele. Il figlio della israelita bestemmiò il nome del Signore e lo maledisse. Perciò fu condotto da Mosè. La madre di quel tale si chiamava Selomit ed era figlia di Dibri, della tribù di Dan. Lo misero in prigione in attesa di sapere che cosa il Signore ordinasse di fare. E il Signore parlò a Mosè e gli disse: Conduci quel bestemmiatore fuori dal campo. Tutti quelli che lo hanno udito posino le mani sul suo capo e tutta la comunità lo lapidi. Poi dirai ai figli di Israele: Chiunque maledirà il suo Dio porterà la pena del suo peccato. Chi bestemmia il nome del Signore dovrà essere messo a morte. Tutta la comunità lo dovrà lapidare. Sia straniero o nativo del paese, se bestemmia il nome del Signore sarà messo a morte. Chi percuote mortalmente un uomo dovrà essere messo a morte. Chi percuote a morte un capo di bestiame lo pagherà, vita per vita. Quando uno avrà fatto una lesione al suo prossimo, gli sarà fatto come egli ha fatto, frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente, gli si farà la stessa lesione che egli ha fatto all'altro. Chi uccide un capo di bestiame lo pagherà, ma chi uccide un uomo sarà messo a morte. Avrete una stessa legge tanto per lo straniero quanto per il nativo del paese, poiché io sono il Signore, vostro Dio. Mosè parlò ai figli di Israele, i quali portarono quel bestemmiatore fuori dal campo e lo lapidarono. Così i figli di Israele fecero quello che il Signore aveva ordinato a Mosè. L'uomo che bestemmiò ai tempi di Mosè era di razza mista ed era, come molti altri, uno che causava problemi, insomma un combinaguai. Tra parentesi, anche oggi Dio ci dice che non ci devono essere matrimoni tra credenti e non credenti, tra l'altro anche per motivi come questo. Ben inteso, questo non ha nulla a che fare con la razza o il colore della pelle di una persona. Non stiamo facendo alcuna distinzione fisica, ma una distinzione spirituale fra coloro che sono figli di Dio e coloro che non lo sono. Il verdetto per l'uomo che bestemmiò fu la lapidazione, quindi la pena di morte. Questo ci fa capire, o almeno dovrebbe farci capire, quanto grave sia la bestemmia agli occhi di Dio, vero? Poi vediamo, anzi, leggiamo qui in Levitico 24 al versetto 17, chiaramente e esplicitamente che colui che uccideva un uomo doveva essere messo a morte. Vigeva allora la legge del taglione, cioè dente per dente, occhio per occhio, secondo il versetto 20. Questo si applicava non solo agli ebrei, ma anche agli stranieri, senza discriminazione di sorta. Il nome di Dio è sacro e deve essere protetto, ed anche la vita dell'uomo deve essere protetta. Inoltre, anche la proprietà privata va rispettata. Chi va contro queste leggi deve sopportarne le conseguenze. Vediamo quindi che Dio è giusto e santo in tutto e per tutto, fin anche nei dettagli. E allora, chi può avere scampo dal giusto giudizio di Dio? Dio stesso, il Signore Gesù Cristo, ha preso su di sé il nostro peccato e ha subito la condanna a morte che giustamente meritavamo noi, come dice il profeta Isaia nel capitolo 53, nei versetti che vanno dal 4 al 6, che vado subito a leggervi. Tuttavia, erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori quelli di cui si era caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di Lui, e grazie alle sue ferite noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di tutti noi. Questo è il motivo per cui non siamo più sotto la legge antica oggi, e non dobbiamo più subire le pene così severe come ai tempi di Mosè. Però il giudizio finale ci sarà, e bisognerà rendere conto. Questo fatto ci dovrebbe far riflettere e ci dovrebbe anche far cambiare il nostro modo di vivere. Fin qui la nota finale in conclusione del capitolo 24. E così siamo giunti al capitolo 25 del libro di Levitico. Come al solito, prima di entrare nei dettagli del capitolo, vorrei dare una piccola panoramica. Il tema del capitolo 25 è l'anno sabbatico, l'anno del giubileo, il riscatto delle proprietà. Si parla anche del riscatto delle persone. Notiamo innanzitutto che la legge mosaica era rivolta e indirizzata a un popolo in particolare, il popolo di Israele, in una terra particolare, la Palestina. Infatti, le leggi che troviamo in questo capitolo 25 non potevano essere messe in vigore e rispettate fino a quando il popolo di Israele entrò e occupò la terra promessa. Innanzitutto iniziamo con l'anno sabbatico che troviamo nei primi 7 versetti di Levitico, capitolo 25, che ora leggiamo. Il Signore parlò ancora a Mosè sul monte Sinai e gli disse: «Dirai così ai figli di Israele: quando sarete entrati nel paese che io vi do, la terra dovrà avere il suo tempo di riposo consacrato al Signore. Per 6 anni seminerai il tuo campo, per 6 anni poterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti, ma il 7° anno sarà un sabato, un riposo completo per la terra, un sabato in onore del Signore. Non seminerai il tuo campo, né poterai la tua vigna. Non mieterai quello che nascerà da sé dal seme caduto nella tua raccolta precedente, e non vendemmierai l'uva della vigna che non avrai potata. Sarà un anno di completo riposo per la terra. Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo servirà di nutrimento a te, al tuo servo, alla tua serva, all'operaio e al tuo forestiero che stanno da te, al tuo bestiame e agli animali che sono nel tuo paese. Tutto il suo prodotto servirà per loro nutrimento. Il sabato, sinonimo di riposo, era l'unità di base fondamentale per la misurazione del tempo e valeva non solo per gli uomini, ma anche, e questo può sembrare strano, valeva anche per la terra. Il sabato, quindi, che significa riposo, è valido sia per l'uomo che per la terra, abbiamo detto. Rimane dunque un riposo sabbatico per il popolo di Dio. Infatti, chi entra nel riposo di Dio si riposa anche lui dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Sforziamoci dunque di entrare in quel riposo affinché nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Così ci ricorda Ebrei 4 nei versetti 9, 10 e 11. Riposo quindi significa mantenimento del sabato. Israele entrò in cattività a Babilonia anche perché non rispettò l'anno sabbatico. L'anno sabbatico era riferito alla terra. Infatti si coltivavano i campi per la durata di 6 anni e al 7° questi rimanevano a riposo. Interessante il fatto che i contadini oggi sono tornati a questo concetto, dopo decenni di sfruttamento totale dei terreni. Dio provvedeva ai bisogni del popolo in quei tempi e lo fa anche oggigiorno. Allora, vogliamo ringraziarlo? Passiamo ora all'anno del giubileo, che viene descritto in Levitico, capitolo 25, dal versetto 8 al versetto 17. Leggiamoli tutti questi versetti con molta attenzione. Conterai pure 7 settimane di anni, 7 volte 7 anni, e queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Poi, il 10° giorno del 7° mese farai squillare la tromba. Il giorno delle espiazioni farete squillare la tromba per tutto il paese. Santificherete il 50° anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e ognuno di voi tornerà nella sua famiglia. Il 50° anno sarà per voi un giubileo. Non seminerete e non raccoglierete quello che i campi produrranno da sé, e non vendemmierete le vigne incolte, poiché è il giubileo. Esso vi sarà sacro. Mangerete quello che i campi hanno prodotto in precedenza. In questo anno del giubileo ciascuno tornerà in possesso del suo. Se vendete qualcosa al vostro prossimo o se comprate qualcosa da lui, nessuno truffi il suo prossimo. Quando comprerai del terreno dal tuo prossimo, stabilirai il prezzo in base agli anni passati dall'ultimo giubileo, ed egli venderà a te in ragione degli anni in cui si potrà avere raccolto. Quanti più anni resteranno, tanto più aumenterà il prezzo, e quanto minore sarà il tempo, tanto calerà il prezzo, poiché egli ti vende il numero delle raccolte. Nessuno di voi danneggi il suo prossimo, ma temerà il tuo Dio, poiché io sono il Signore, vostro Dio. Il testo appena letto, cioè Levitico 25, versetti dall'8 al 17, dice che dopo 7 anni sabatici, vale a dire 49 anni, il 50° era l'anno del giubileo. Questo era l'anno Shenat Hayobel ed era il momento più gioioso che ci fosse e veniva celebrato 2 volte ogni secolo. In quell'anno coloro che avevano perso le loro proprietà potevano riaverle. Anche quelli che erano in schiavitù ottenevano la libertà. L'anno del giubileo è paragonato ai giorni nostri quando il Vangelo viene predicato per liberare coloro che sono schiavi del peccato e di Satana. Ma sia ringraziato Dio perché eravate schiavi del peccato, ma avete ubbidito di cuore a quella forma di insegnamento che vi è stata trasmessa, e liberati dal peccato siete diventati servi della giustizia, perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Così dice Paolo nella sua lettera ai Romani, al capitolo 6, nei versetti 17, 18 e 23. Il Signore Gesù Cristo disse: «Conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi». Gesù Cristo ha pagato per noi il pegno necessario per togliere il peccato. Lui ha sistemato tutto, ed è tutto gratis. In Romani 6, versetto 22, sta scritto: «Ma ora, liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per frutto la vostra santificazione e per fine la vita eterna». Dice sempre Paolo ai Galati, capitolo 5, versetto 1, «Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate porre di nuovo sotto il giogo della schiavitù». E nel Vangelo di Luca, al capitolo 4, dal versetto 17 al 21, è scritto: «Gli fu dato il libro del profeta Isaia. Aperto il libro, trovò quel passo dove era scritto: "Lo Spirito del Signore è sopra di me. Perciò mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato ad annunziare la liberazione ai prigionieri e ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e a proclamare l'anno accettevole del Signore". Poi, chiuso il libro e resolo all'inserviente, si mise a sedere, e gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui. Egli prese a dire loro: «Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita». E quindi questo il vero significato dell'anno del giubileo: portare liberazione a tutti. Potete leggere, per maggiore completezza dell'argomento, dei passi, dei versetti che sono contenuti ad esempio in Isaia 11, 35, 40, oppure in Geremia al capitolo 23, Michea al capitolo 4 e nell'ultimo libro della Bibbia, nell'Apocalisse, al capitolo 20. Terminiamo la lettura della descrizione di questa festa speciale, cioè l'anno del giubileo, con i versetti dal 18 al 24. Sempre nel nostro capitolo 25 del libro di Levitico. «Voi metterete in pratica le mie leggi e osserverete le mie prescrizioni e le adempirete e starete al sicuro nel paese. La terra produrrà i suoi frutti, ne mangerete a sazietà e in essa abiterete sicuri. Se dite: "Che mangeremo il 7° anno, visto che non semineremo e non faremo raccolta?" Io disporrò che la mia benedizione venga su di voi il 6° anno, ed esso vi darà una raccolta sufficiente per 3 anni. L'ottavo anno seminerete e mangerete della vecchia raccolta fino al nono anno. Mangerete della raccolta vecchia finché sia venuta la nuova. Le terre non si venderanno per sempre, perché la terra è mia, e voi state da me come stranieri e avventizi. Perciò, in tutto il paese che sarà vostro possesso, concederete il diritto di riscatto del suolo. In questo anno di gioia, Dio promise che avrebbe provveduto alla nutrizione del suo popolo, se avessero obbedito ai suoi comandamenti. Avrebbero avuto il raccolto necessario per nutrirsi 3 anni, fino al nuovo raccolto. Questo ci riporta alla mente quando, ai tempi di Giuseppe, nella Genesi, Dio mandò 7 anni di abbondanza in previsione di 7 anni di successiva carestia, e ci ricordiamo anche di quando nel deserto, nel libro dell'Esodo, il popolo il 6° giorno raccoglieva la manna in quantità doppia ed essa eccezionalmente non marciva. Dio è il creatore, è il padrone del cielo e della terra e ne può disporre come meglio crede. Nell'ultima sezione Dio spiega che tutte le proprietà dovevano tornare ai proprietari originali, mantenendo in questo modo un equilibrio anche sociale, e rimaneva tutto sotto il suo piano. Infatti dice nel versetto 23: «Le terre non si venderanno per sempre, poiché la terra è mia». Questa affermazione di Dio deve farci riflettere ancora oggi, vale a dire che in fondo tutto ciò che abbiamo ci è stato affidato da Dio ed è un po' da custodire da parte nostra con responsabilità. Adesso però è arrivata l'ora di lasciarci, di salutarci, quindi concluderemo il capitolo 25 di Levitico domani sera. Quindi io vi do l'appuntamento a domani al solito orario. Ci sentiamo. Ciao.